coraggio.
Signora?
Ho un languorino. Non vorrei che mi incupisse l'espressione.
Provvedo subito a farle preparare qualcosa.
No, intendevo qualcosa di eccezionalmente buono. Un'opera d'arte del gusto, insomma.
Firmata Ferrero Rocher?
Ambrogio, hai anche l'arte di addolcirmi lo sguardo.
Ferrero Rocher soddisfa la voglia di buono.
Impalcatura o implicatura?
Pli.
Implicatura. Buonasera. Chi si risente?
Pli.
Chi si risente male, per Dio, molto male.
No.
Siamo tornate.
Correggiamo un attimo questo microfono. Bene. Ora sicuramente si sente benissimo.
Perfetto. Allora del tornagusto, tornano le bruschette accompagnate da un caffè Borghetti e un ottimo prosecco della Lidl.
Yeah.
Senza fare pubblicità alla GDO. Come state? Come stai, cara la mia nenia, la mia bruschetta preferita?
Sono un po' infreddolita, stranamente, perché chi mi conosce non difficilmente crederà a questa mia affermazione, ma sì, oggi sono un po' infreddolita. Per il resto tutto bene.
Molto bene. Molto
mi verranno
bene.
I geloni come alle vecchie. Oggi mi sento vecchissima. Oggi è una giornata in cui mi sento veramente vecchissima, anche se vecchia non si può più dire, ma io lo dico
senior,
lo stesso perché lo dico a me
senior.
Stessa. E te lo dico perché nel cercare le parole da salvare, quelle da adottare, per me sono tutte di uso comune, quindi mi sento
vecchia.
Detto ciò, possiamo partire con la nuova puntata del 21 dicembre.
Sì, in diretta dagli studi di Radio Wombat, in Viale Teulada. Sono le 18:11, sapessimi i secondi ve li diremmo. E come diceva Nenia prima, la parola da salvare e quella invece da buttare giù dalla rupe saranno più o meno le nostre nuove rubriche che ci accompagneranno in questa quarta edizione dell'Accademia della Brusca?
Ormai sì.
Sì, cioè, da quando c'era Radio Wombat.
Sì, infatti.
A parte quella larga parentesi di 375, forse 78 giorni.
Anche.
E noi, insomma, siamo di nuovo qui e siamo di nuovo qui parlandovi sempre della pragmatica. Ora, per chi se lo fosse perso, la settimana scorsa c'è stato un ospite molto importante, il nostro carissimo Ginox di Coccoli al Silicio, che è intervenuto con un esempio che rasenta un po' quella galanteria un po' da boomer.
E allora?
Del vieni a vedere la mia collezione di farfalle. Cosa c'entra con la prossemica? C'entra, scusate, con la pragmatica? C'entra perché una frase di questo tipo, a seconda delle situazioni, dei contesti e della realtà in cui viene inclusa, assume, come tutti noi sappiamo, una specificità diversa.
Ogni mio movimento è accompagnato da questo motivetto.
Io sto picchiettando sulla testa dell'Ilenia. Alla bellina.
Scusate.
E questo è... Ma dobbiamo fargli un riepilogo delle puntate precedenti, no?
Beh, una sola. Abbiamo detto tre cose. No, dai, direi di no.
No, dai. No.
E anche per invogliare ad ascoltare la puntata precedente. Che bello.
Mi sono incidentata una mano. Aiuto.
Che ho sentito. Avverto il tuo dolore.
Ce l'abbiamo il video
la
di Peter Griffin.
Il mio senso empatico è sviluppatissimo oggi.
Esatto, io sono, qua stiamo parlando di pragmatica.
Allora,
malanenia.
Non si possono dire le due parole.
Ricordiamolo, edizione 2020-2021.
Altrimenti struscichio di soldo.
Sentite?
La parola la con la C e la parola con la V non sono cazzo e vagina.
Vaffanculo.
Possiamo dire queste ultime due, possiamo anche bestemmiare, non possiamo dire l'altra.
Posso bestemmiare?
Certo che sì.
Ma porco Dio.
Oh. Bene, bene, bene.
Ambrogio.
Mi sembra un ottimo inizio. Sì, ti vedo parecchio in forma.
Sì, sì, sono riposata, quindi sono
ottimo.
Scoppiettante. Bene, possiamo partire?
Parta.
Parta.
Vadi.
Vadi, per Dio.
Vadi.
Settimana scorsa abbiamo parlato della definizione di che cos'è la pragmatica, cioè nel settore degli studi linguistici, che si occupa del rapporto fra i segni e i loro utenti e tutto il contesto, diciamo, di questi segni nella realtà, nel tempo, diciamo, nello spazio, anche nelle intenzioni del comunicante, del nostro parlante. Definizione nata, creata, coniata da Morris nel 38, quindi capiamo che la pragmatica, che è un po' linguistica, un po' filosofia, è una disciplina molto, molto, molto recente, come d'altronde tutto ciò che ha a che fare col campo linguistico. Però, dove eravamo rimaste? Dicendo che l'uso di una lingua, tipicamente, provate a pensare quanto è difficile questo concetto, l'uso di una lingua tipicamente si oppone al linguaggio stesso come sistema. È abbastanza complicato, però vediamo un attimo che nello studio in realtà della pragmatica si sono formati degli approcci che prestano attenzione proprio ai modi di produzione di senso, che non sono basati soltanto su un codice e non sono dipendenti dal solo sistema di una lingua, no? E alcune linee di ricerca hanno quindi sottolineato il ruolo della, molto semplicemente, interferenza all'interno della comunicazione. Dove non c'è un significato codificato chiaramente, si è sostenuto che, questo significato, non essendo così chiaro e implicito, viene ricostruito per inferenza. Oggi ho detto impalcatura al posto di implicatura e interferenza al posto di inferenza. D'altronde ci sta l'interferenza in questo caso.
Dai.
Sì, sì, sì. Avevo detto che l'ho riposata, invece no. Allora, spazio dato alla nozione di inferenza nella pragmatica contemporanea richiama alla mente una persona, uno studioso, Charles Peirce, per il quale, diciamo, la conoscenza di un fenomeno è sempre mediata con ciò che è inerentemente inferenziale. Il pensiero stesso è mediazione e la nozione di segno è fondata su rapporti di carattere inferenziale. E nel contrapporre poi codice e inferenza si è anche ipotizzato che il senso fondato inferenzialmente possa essere primario rispetto a quello codificato e che quindi la semantica lessicale di una lingua incorpora poi via via una stratificazione praticamente di sensi prodotti soltanto a livello inferenziale. Cosa significherà mai questa cosa? Che c'è una sorta di rapporto privilegiato con la nozione di inferenza, che è quindi un carattere distintivo della pragmatica.
Esatto, è quello che poi, per esempio, lo vedremo anche dopo, nella comprensione del testo, sono quelle informazioni non esplicitamente scritte, ma che si possono ricostruire anche dalla lettura, da alcuni indizi, diciamo, del testo, e quindi è una sottoinformazione celata, ma comunque chiara e implicita.
Assolutamente. Sembra tutto molto difficile, ma se provate ad applicare quello che vi stiamo un po' raccontando, un po' leggendo dalla nostra scaletta, alla realtà in cui vivete, vi renderete conto che non c'è nulla di più vero della pragmatica, addirittura un qualche cosa di più reale, più autentico e più tangibile della sintassi stessa che muove, diciamo, le parole all'interno della nostra testa. C'è un'intenzione, generalmente.
Che bello, questo me lo riascolto nel podcast.
Me lo riascolto
l'hai detto
anch'io
proprio
dicendo,
bene.
Ma evidentemente ero illuminata da un fascio di luce che proveniva dall'alto e
dalla
mi stava,
mia testa.
Esatto, la testa della nenia che manda un fascio di luce che mi sta colpendo esattamente in mezzo alla fronte, tipo terzo occhio, e quindi io ora sono scente, scente. E a proposito di scienza e a proposito di pragmatica, c'è un gruppo gruppo che ci deve parlare di una persona molto speciale. Poi vi diremo chi è, racconteremo la sua storia e soprattutto vi diremo chi sono loro.
Hi, I'm your record dealer. Right now I got best deals on the new disc by the Bam Spilling.
Hey man, the name of that band is Spamobilly.
I can't pronounce Bam Spilling.
Hey look man, try this. Say spa.
Spa.
Ma.
Ma.
Be.
Be.
Leave.
Leave.
Now put it all together.
Papa, mama, baby, Lily.
Well, it ain't Spamobilly, but I think we got a hit record.
Stamattina per alzato mi è venuto una gran fame. Sono andato al mercato per comprare del salame. Ho visto la marina com'è bella stamattina. Ma poi mi volto tutto un prato, mi rendo conto che c'è Pier Giorgio. Il mio supereroe ha solo un grande nome. Pier Giorgio. L'ho visto nel commento in forno ed in televisione. Hey, oh! Mentre giro in bicicletta passo proprio per il forno. Ma non ho tempo fretta, cerco Pier Giorgio e poi torno. Passo la biondina che avevo visto prima. Ma mamma mia quanto è carina, è la ragazza di Pier Giorgio. Il mio attore preferito da tutti i porno dire Pier Giorgio. Non la posso più negare, a me piace da morire. Non c'è traccia, io lo devo rincontrare. Poi d'un tratto mi accorgo di essere inseguito. Mi volto, l'ho trovato, mi scavo, faccio un grido. Pier Giorgio.
Sceso al mercato per comprare del salame. Questi erano gli Spamabilli, primissimo gruppo di un ragazzo che veniva dal mio stesso paese, e anche Andy McFarlane, che qualcuno di voi conoscerà per essere uno dei grandi esponenti, diciamo così, del rock and roll in Italia, e che è stato al Next Emerson. Ormai due sabati fa ha fatto un bellissimo, lunghissimo concerto solista con il suo nuovo progetto, e quindi queste erano, diciamo, le sue origini, i suoi primi mesi in Italia e la sua prima band, gli Spamabilli. No. E Pier Giorgio era lo zio di uno di loro, il cugino di uno di loro, che appariva sempre nei momenti meno opportuni. Ecco, cosa c'entra questo
cos'è
pezzo?
Cos'è che ho scoperto durante il pezzo? Sì.
Sono gli gossip del paese.
Sì.
Non, in realtà con la pragmatica questo pezzo può centrare. Beh, sì, può centrare, nel senso, Pier Giorgio è un nome proprio di persona, ma quando...
Ma noi facciamo rientrare tutto con tutto per tutto. Anzi, ti dirò...
Cosa mi dirai? Che abbiamo un sottofondo nuovo? Attenzione!
Da dedicare agli amici di Wop Wops.
Ciao amici di questa nuova bellissima trasmissione di Radio Wombat. Io devo dire che è veramente bella. Mi sono divertita tanto ad ascoltarla, così come mi sono divertita ad ascoltare Il Tempo delle Pere e Nervature. Bellissima. Sono le new entry che fanno tanto piacere e che vi rinfrescheranno sicuramente un po' le giornate e anche la memoria.
Sì, ottime trasmissioni condotte egregiamente, sono state veramente tutte molto brave.
Sì.
Nate e cresciute in una regia,
come si dice, infatti in una fungaia. Dove
in due parole, impressionante.
Impressionante!
Davvero. Sì, complimenti a tutte, perché sono venute fuori davvero due bellissime nuove trasmissioni che potrete ascoltare la domenica. Domenica alterne per quanto riguarda Il Tempo delle Pere, e Nervature in realtà È un podcast interno, non ho ancora capito quando andrà in onda, ma quando avverrà
sì, ve lo
forse abbiamo
dire.
Spoilerato una cosa che non andava detta.
No. È passato. Okay, è passato, okay. Mi sembra sia anche sul sito.
Allora,
se così non fosse,
attendete.
Il raggio fotonico dell'Ilenia colpirà le vostre fronti in questo momento.
Sicuramente comparirà. Sì. Bene. Proprio delle belle trasmissioni.
E quindi vi dedichiamo questo Shitty Fluted di Toxic di Britney Spears, che è veramente meritato. È proprio il first prize. Allora, poi si riprende con la serietà sicuramente. Ma io voglio, avete rotto il cazzo con questo karaoke, basta, io voglio le serate Shitty Fluted dove avete visto con quelle 7, 8, 10 note che può avere un piffero di plastica, ci si mette tutti lì e si dà la libera interpretazione di un pezzo diciamo un po' mainstream
io
come questo.
Io ci sto, voglio passare così le vacanze di Natale e anche Capodanno.
Capodanno sicuramente. Quindi, se anche voi siete d'accordo con questa petizione, scriveteci a postawombat@insiberia.net.
E visto che ci siamo, a questo punto ricordiamo anche il twitter.com/radiowombatfi, facebook.com/radio-wombat-firenze, la mail abbiamo detta, e se ci state ascoltando dalla diretta probabilmente è sulle frequenze M1359 oppure dal sito che è wombat.noblogs.org.
E infatti vi aspettiamo numerosi e vi aspettiamo anche a aggiungere o ampliare un po', se lo sapete, se vi va, alcune parti della puntata di oggi, che prosegue parlando del ruolo della pragmatica, un po' come lo Shitty Fluted nella nostra vita. È un ruolo molto importante. Allora, oggigiorno la pragmatica, diciamo, è arrivata a un certo punto nel suo studio e nelle ricerche a esse inerenti, che sembra inglobare la semantica vero condizionale e al tempo stesso esserne anche condizionata da questa semantica. E perché la finalità poi di tanti processi pragmatici risulta proprio quella di andare a determinare le condizioni di verità degli enunciati, quindi decidere se una cosa che banalmente ci viene detta è vera o falsa. Quindi è diventata praticamente è un'indagine, è una scienza cognitiva a tutti gli effetti che ci promette di sapere, di spiegare, diciamo, come il linguaggio funziona all'interno della mente e da quali meccanismi è governato sul piano, diciamo, anche del condizionamento e dell'interpretazione. Quindi è bene ricordare che questa trasformazione della pragmatica, che è piuttosto recente, non riassorbe in sé l'intero ruolo della pragmatica nelle scienze linguistiche, sociali e umanistiche. Se parliamo soltanto sotto il profilo della conoscenza della lingua, infatti, la pragmatica ci fa comprendere la ragion d'essere, proprio il motivo per cui esistono le parole e alcune forme sintattico-testuali, proprio nei confronti delle nostre attività e delle azioni che compiamo. E a partire anche da sensi contestualizzati, sempre la pragmatica può permettere di ipotizzare percorsi di formazione e trasformazione degli aspetti che governano il nostro sistema linguistico. Quindi è indispensabile per la pragmatica, è un vero e proprio retaggio anche, il rapporto diretto con il mondo della vita, l'impatto chiarificatore e anche critico nei confronti di discorsi, di incontri, di pratiche linguistiche e sociali. Tutto chiaro?
Chiarissimo.
Tutto chiaro?
Chiarissimo.
E ora non ci resta che parlare delle implicature conversazionali. Sono sbagliata fino ad ora. Allora, chi ha inventato?
Ma tanto noi lo capiamo lo stesso.
Ma è troppo più bello dire impalcature conversazionali, che poi non ci si discosta tanto da questo concetto, da questo neoconcettismo, neologismo. Scusate, sto continuando a sorseggiare il mio scaldavivande, il mio tornagusto. Il mio tornagusto, che era la parola da salvare della puntata precedente, con cui potete stupire amici e parenti per le festività, andando a sostituire con essa il tanto abusato aperitivo e il vomitevole, vomitronico apericena. Ecco.
Io quindi, l'ho usata tantissimo questa settimana.
È vero,
penso che altre due, altre due persone l'abbiano assimilata insieme a me.
Tra
però
com'è.
Poi abbiamo bevuto, quindi non lo so se poi è rimasta in memoria, però lì per lì ce l'abbiamo fatta.
Dice che ci si sbronza tantissimo se si dice tornagusto.
L'ho detto troppo spesso, effettivamente.
Ma perché l'hai pensato o l'hai fatto troppo spesso questo tornagusto? Ma poi il tornagusto
beh, era sempre
fa...
una proposta e si avverava in concretezza.
D'altronde è una parola in disuso, desueta, e quindi ogni volta che la nomini lei ci tiene a saltare fuori.
Era una gran scoperta per tutti. Poteva essere qualsiasi cosa, doversi lavare i denti, a farsi il bidet o essere a digiuno.
Devo fare un tornagusto un attimo.
Che ne dite
subito.
Di un tornagusto? È così.
Una là. Pratica, vabbè, niente. Allora, dicevamo... implicature conversazionali. Mr. Grice. Grice è colui che ha effettuato come studioso un'analisi del significato in termini delle intenzioni del parlante. Ovvero, se io ti voglio mandare a fanculo, ne ho l'intenzione, e Grice, grazie ai suoi studi, è riuscito a codificarlo. Allora, Grice ci fa un esempio basilare. Fra gli usi del verbo inglese to mean c'è il voler dire. Il verbo to mean significa significare, appunto, il voler dire di un parlante. Ed è quello che Grice chiama significato non naturale. Un qualche cosa che si vuol dire di artificioso, no? E che non è basato su una relazione naturale di rinvio fra il segno e qualcosa che c'è nel mondo, no? Bensì è un qualche cosa di immediato. Sul fatto che un soggetto, infatti, produce il segno con un'intenzione complessa e comprende che l'intenzione ha una sua intenzione nell'essere riconosciuta e anche soddisfatta proprio perché viene riconosciuta. Il significato, quindi, che per definizione appartiene alla dimensione in realtà della semantica, in quanto significato in questo caso non più naturale, viene a dipendere dalle intenzioni di un soggetto, che appartengono proprio alla dimensione pragmatica del rapporto e del segno con il suo utente.
Secondo me hai bisogno di un po' di musica.
Sì, mi sta venendo la ginoxite, sto parlando tantissimo. Ciao Ginox!
Grande!
Yeah. Oh yes.
Spamabilli, volume 2, secondo pezzo degli Spamabilli. My Daddy is a Mummy. Pezzo figo, anche qua potrebbe centrare in qualche modo l'impiccatura conversazionale. Vediamo,
c'entra,
vediamo, vediamo.
Sempre.
C'entra sempre. Dicevamo tutto questo mega pippone in realtà sulle intenzioni del parlante, su come questa cosa trasformi, no, la dimensione del rapporto, del segno dell'utente. E Grice però ha scritto anche delle lezioni e tenuto delle lezioni sulla logica che hanno avuto sede ad Harvard nel 1967, quindi Grice è proprio un nomino a caso, così. Ha fatto la Niccolò Cusano praticamente. E in queste lezioni sulla logica ridefinisce l'uso ordinario del linguaggio.
Questa è venuta però.
La Niccolò Cusano. Non so se avete mai visto il pittogramma della Niccolò Cusano, cioè praticamente può essere un marchio di un pecorino.
Ma perché?
Perché sì. L'università privata Niccolò Cusano.
Le scatole mentali della Nina.
No, ma infatti
sono sempre piene
parlate,
di sorprese.
Da bambina mi mettevano davanti alla televisione. Mi mettevano su un seggiolone davanti alla TV. Vabbè, e quindi io immagazzinavo, d'altronde il lavoro che faccio ha molto a che fare con la pubblicità, quindi
la conseguenza di quello che hai vissuto.
Pensa, sono anche stata cresciuta a maionese cracker, potevo avere dei problemi ben peggiori.
Senza capperi?
Sì, non mi piacevano.
No,
mi piaceva il ketchup sulla maionese, sui
cracker. Ti manca il sale in zucca allora, cara mia. Andiamo avanti, va.
È verissimo.
Poveri noi.
Su queste lezioni di logica e conversazione tenutesi ad Harvard, Grice ridefinisce l'uso ordinario del linguaggio come uso nell'ambito di uno scambio conversazionale diretto a uno scopo, in cui ciascun partecipante si attende dall'altro contributi che siano perlomeno cooperativi.
La famosa cooperazione della volta scorsa, esatto.
In questa prospettiva, ciò che un parlante dice può nuovamente identificarsi con le condizioni di verità, quelle di cui parlavamo prima, no? Questa ricerca della verità, del suo enunciato, mentre rimane possibile ciò che il parlante vuole dire, vada al di là del significato in termini di condizioni di verità e sfrutti le aspettative del ricevente nell'ambito della cooperatività conversazionale per comunicargli implicitamente, facendogli inferire, ulteriori o diversi contenuti. In particolare, cioè, praticamente lo sta imbrogliando.
E quel vieni a vedere le mie acque forti, che è quello che il parlante realmente vuole dire, ha doppio significato. Se la persona coopera,
esatto,
accetta di vedere realmente
le
acque forti,
la mia collezione di stampe giapponesi.
Oppure
come disse
ammiccante.
Un contributo che ci è arrivato sul mio WhatsApp privato, che non abbiamo potuto trasmettere perché era un po' volgare e avrebbe un po', insomma, come dire, fatto un po' rizzare i peli sulla schiena a qualcuno, e diceva: perché ti dico così? Perché se mi cavo le braghe così davanti a tutti non sta bene,
no.
Capito? Quindi in realtà le implicature conversazionali e la pragmatica ci salvano da situazioni molto imbarazzanti,
cioè,
e delle quali potremmo pentirci.
Esatto. Se io adesso ti dico andiamo a fare merenda...
Stai per caso dicendo un...
tornagusto! È tutto lì.
Io dico sempre sì, come a Valsoia.
Brava, ecco.
Sì, perché qualcuno mi può buttare fuori dalla radio, per piacere.
No, ragazzi, vabbè, cercheremo di...
Okay. Bene. Cosa succede in questo momento, quindi, quando Grice ci dice, insomma, come il partecipante si attende ai contributi cooperativi e invece chi enuncia, identifica le sue condizioni di verità, eccetera, eccetera, si delinea un compromesso, praticamente è quello, un compromesso tra le esigenze dell'uso ordinario del linguaggio, quello comunicativo, ho fame o sete, vorrei fare un tornagusto, e quelle della semantica vero condizionale. E questo compromesso ha reso possibile una divisione di compiti fra diversi approcci al linguaggio. Per Grice, ogni enunciato assertivo può essere detto o vero o falso in base a ciò che dice, indipendentemente da considerazioni di appropriatezza. Può essere appropriato o meno, sì o no, ma...
E dipende da quanto uno coopera e cosa il parlante uno intende
e
cosa
e la volpe.
Il secondo vuole cooperativamente
volente
intendere.
Quindi lo studioso di pragmatica può così lasciare il logico al suo mestiere pur non rinunciando a occuparsi del senso complessivo che l'enunciato viene ad avere per il fatto proprio di essere proferito nel corso di una conversazione che è presunta come cooperativa.
Esatto. Io non posso questa volta perdere il contributo audio che inizierà la nostra rubrichetta, quella della parola, la parola del giorno.
Dun, 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 dun.
Respiro fino a quando tu vorrai.
Perché non è una parola al giorno, è la parola.
Paura, se tu sei con me, io ti prego, resta con me. Credo in te, Signore, nato da Maria, figlio eterno e santo, uomo come proprio come morto per amore, vivo in mezzo a noi, in mezzo una cosa sola con il Padre e con i tuoi. Fino a quando io lo
Mariano.
So, tu ritornerai eventualmente per aprirci il regno di Dio.
Mariano, c'è René che ti vuole parlare.
Il mitico Mariano di Boris.
Meraviglioso. Cercava assoluto. Tra l'altro ho scoperto la vera storia di Padre Fabiani.
Oh, veramente,
che ha visto
c'è una
Boris.
Vera storia.
C'è una vera è un personaggio realmente esistito negli anni 70 e praticamente in questo piccolo villaggio lui si era autoproclamato parroco, cioè aveva preso i voti, ma non so per quale motivo non era realmente un parroco, si è autoproclamato parroco e diceva di fare pure i miracoli.
Ma che dici?
E
ma perché mi manca tutto questo pezzo della storia? Non mi informo
non
abbastanza.
L'hanno detto su Boris, mi sa che io sono andata a cercarmela così. Vediamo un po', Padre
esiste
Fabiani.
Davvero?
Esiste davvero?
Wow.
Non l'ho letto
su
Yahoo.
Cioè non è Machiavelli, capito? Anche lui esiste.
Anche lui esiste davvero. E, tra l'altro vi invitiamo, se qualcuno sa di più sulla storia di Padre Fabiani, vi invitiamo a scrivercelo alla nostra casella di posta.
Ma tu invece sai qualcosa di più sulla serie, Boris? Vuoi darci delle anticipazioni?
Che torna, stanno finendo di girarla e dovrebbe uscire a marzo.
Ho tante cose da
Hanno
vedere.
Finito tutto quasi e sta tornando.
Non vedo l'ora.
E tanto comunque ognuno di noi conosce un biascica. Il caldaista,
sì.
L'idraulico, qualcuno che viene a fare i lavori a casa generalmente è ci sono molti biascica.
Ma anche io mi trasformo spesso in biascica.
Ora voi non potete vedere, ma io ho il berretto, non c'è scritto Essol sopra, ma è solo il berretto di biascica. Indosso.
Io soffro tanto sugli straordinari.
Sei andata a chiedergli.
Gli straordinari di Beccio di aprile.
Vabbè. Meraviglia,
grandi
meraviglia.
Citazioni. Probabilmente i più giovani non hanno...
molto male.
Non hanno avuto la fortuna di seguire questa fantastica serie, quindi consigliamo a tutte e a tutti di
vedere
Boris.
Io mi sentirei di rimproverarli, questi giovani, perché in Netflix ce l'avete, queste piattaformine del cazzo su cui si guardano le cose streaming e lì c'è.
Flex.
C'è, quindi.
Anche perché loro ci danno tanto dei boomer, che per l'appunto è la parola
del
giorno.
Giorno.
La parola è proprio boomer. Guarda.
Ma la vogliamo già svelare?
È boomer. È proprio boomer.
Che significa boomer?
Allora, lo leggiamo dal sito della Vera Accademia, l'Accademia della Crusca.
No, siamo noi la Vera Accademia, loro sono quella finta.
Ah, già,
finta.
Giusto.
Loro sono figli.
Ma perché io confondo sempre Brusca e Crusca? Quindi la vera è brusca, la brusca, la finta è crusca.
È crusca.
Mi piace.
Crusca.
E allora abbiamo la parola del giorno finto. Della brusca. Leviamo crusca dagli appunti. Dipendato. Allora, tutti sapranno già che questa parola ormai di ambito d'uso dei giovani e dei nuovi media e dei social media è altro non è che un neologismo semantico che sta per definizione appellativo ironico e spregiativo attribuito a persona che mostri atteggiamenti o modi di pensare ritenuti ormai superati dalle nuove generazioni. Per estensione a partire dal significato proprio che indica una persona nata negli anni del cosiddetto baby boom, e cioè nel periodo di forte incremento demografico che ha interessato diversi paesi occidentali al termine del secondo conflitto mondiale. Quindi stiamo parlando tra il 46 e il 64. Quindi quando ti dicono che sei una boomer, non è vero.
Non è vero. Noi
perché
siamo
tu
generazione...
sei dopo boomer.
Io sono
millennial.
Tu e sei la prossima X.
Sì, esatto. La prossima volta faremo anche tutta la scaletta di questi nuovi neologismi.
Ma e ne voglio sapere di più.
Spregiativi.
Io quindi non sbaglio a dare dei boomer ai miei genitori. Per nulla.
No. Oddio, no, forse i tuoi genitori sono un pochino più giovani.
No, sono del 56.
Allora perfetto, guarda. Siamo proprio lì. Calzante. Allora i tuoi genitori sono dei boomer.
Mamma,
preciso,
papà,
preciso, preciso, preciso. Guarda, e l'etimologia è riduzione dei baby boomer, prestito integrale dall'inglese derivato dal composto baby boom, letteralmente esplosione di bambini, quindi di nascite, con l'aggiunta del suffisso R, proprio dei nomi da gente. Ma è fantastico, capito?
Mi sono immaginato un'esplosione di bambini, tipo Erode.
Certo.
Non era quello.
Era più un'implosione di ogni corpicino. E la prima attestazione risale al 2018, mentre poi via via tra il 2019 e il 2020 c'è stata una vera e propria affermazione. La primissima attestazione è... Mi pare, sì, ok, in questa frase, i boomer nostrani a quest'ora bevono un grappino e guardano te. È nata da un Twitter dell'agosto,
cioè, sono i miei genitori
del
2018.
Il grappino è te. Se non fosse per il grappino, guarda, potrei esserci anch'io. Ma la grappa proprio no. Forse sì. E va bene, tutti i repertori, poi tutte le tracce le ritroviamo dalla Treccani, sui neologismi della Treccani, e insomma è tutto datato in maniera molto molto disciplinata. E questo, non voglio risentire
qualche cosa di boomer.
Non avrò paura se tu sei con me.
Perché il boomer
io ti
è
prego,
anche spesso, come dire, arricchito da due particolarità. Una, quello dell'uso improprio del social media. Buongiorno, caffè, buongiornissimo caffè, non ce lo dicono, tutte queste cose qua. Una forte, generalmente anche finta, fede cattolica. Vanno a messa. E terza cosa, una scarsissima padronanza dei mezzi tecnologici, il computer, il tablet, il telefono, che vengono utilizzati in maniera generalmente impropria, soprattutto per farsi questi selfie che, dicevamo col nostro amico Giuliano, vengono fatti posizionando il telefono proprio verso lo sterno, tenendolo proprio basso, prendendo tutta la pappagorgia, luci sbagliate e via che si pubblica questo selfie terrificante. E il boomer lo riconoscete da quello. Donna, uomo, è una definizione assolutamente inclusiva, non è sessista, è collegata a un'altra cosa che vi diremo la settimana prossima, che potrebbe diventare la parola da scoprire della prossima settimana.
Oh, ecco. E invece, non dare indizi. Invece abbiamo una parola da salvare. Quest'oggi è stato un po' difficile trovare una parola da salvare, perché in realtà quando si vanno a leggere le parole da salvare, per me sono sempre state di uso abbastanza comune, e ciò non mi fa sentire una persona colta, ma vecchia.
Boomer.
Praticamente sì. La parola del giorno da salvare è ghiribizzo. che poi chiaramente andrebbe, cioè, andrebbe letto con delle vere Z che io a volte so dire, a volte no.
Lo devo leggere io?
Dai.
Ghiribisso.
Oh. E forse deriva dal tedesco antico Krebitz, che sta per gambero. Significato principale di questo ghiribizzo è idea bizzarra e improvvisa, capriccio, fantasticheria. Hai sempre dei ghiribizzi per il capo. Gli è saltato il ghiribizzo di fare il giro della regione in bicicletta. Questo può essere però anche anticamente una composizione letteraria, come un trattatello, un'operetta, che abbia carattere di originalità e bizzarria, che esprima opinioni personali senza voler apparire importante. Guarda, Machiavelli addirittura con riferimento al ghiribizzo. Principe disse: se vi piacque mai alcuno mio ghiribizzo, questo non vi dovrebbe dispiacere. Ma guarda.
E quindi torna anche Boris.
Certo. Siamo sempre lì. E poi può anche, terzo significato, anche essere un oggetto di forma o di fattura fantasiosa e bizzarra. Che meraviglia.
È bellissima, ma in realtà è una parola da salvare, però tu lo dici, lo schiribizzo, è venuto uno schiribizzo.
Sì, infatti poi questa è l'antica più in disuso, è ghiribizzo, mentre schi con la C e non con la G è rimasto ancora in forma un po' più dialettale. Infatti diversi dialetti hanno una variante, sì, che è rimasta in uso, sì, e questo la rende un po' più viva, sì. Anche nel sardo c'è ancora tanto, sì.
Agenun schiribis,
sì.
È venuto come dire, un colpo di testa.
Sì, 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 sì. Sì, quella, la traduzione è quella lì.
Ma che belle queste nostre rubrichette nuove.
Adesso vi facciamo ascoltare. È il momento. Dobbiamo decidere se vogliamo che sia un momento trash o un momento natalizio. Che potrebbero valere.
Lo sapevo. Sono.
Si potrebbero sovrapporre. Le facciamo sovrapporre.
Le facciamo sovrapposte e ve ne facciamo ascoltare. Prima una e poi l'altra.
Siamo sicuri? Perché questa è veramente importante.
La Crusca è una trasmissione di divulgazione linguistica e di tortura.
Siamo sicuri? Bene, allora aprite le orecchiette. Siamo sempre in tempo per ripensarci.
Ma perché? Perché dobbiamo ripensarci? Era calato il silenzio proprio per...
Adesso glielo facciamo ascoltare veramente. Che fa la differenza come sempre.
Io sto immaginando chi ci sta ascoltando dalle zone più trafficate di Firenze, non so, Viale Talenti, Ponte all'Indiano, in coda, in queste code infinite, e noi stiamo pensando voi con questi pezzi.
Bye. avete meritato tutto.
Perché quest'anno non siete stati bravi e quindi vi siete meritati l'uscita Fluted di Jingle Bells.
Sì,
campanelle
sappiate che
sonanti.
Per tutto il 2022 ne sentirete almeno una a settimana. Quindi siamo in direttura d'arrivo.
Ho già quella dell'avvento dell'estate pronta, attenzione.
Oh mamma, no, ce n'è una per tutti i gusti, non potete scappare dallo Shitty. Allora, i contatti li abbiamo detti, la rubrichettina
sì.
è finita,
sì.
Possiamo darci l'appuntamento a prossimo martedì 28, quindi post natalizio.
Sì.
Sempre in diretta il martedì alle ore 18, dalle 18 alle 19.
Esatto.
Lasciamo adesso spazio a Woke Wops, a quale abbiamo dedicato questo fantastico pezzo numero uno di Shitty. Non ci resta che salutarci.
Salutare tutti.
Vogliamo dare amici. Delle anticipazioni per la settimana prossima? No, perché in realtà
no.
Ho un dubbio, non so se sviluppare un argomento o l'altro, quindi sarà
anche
tutto
io una
surprise.
Proposta, tutto molto surprise,
è tutto un po' improvvisato.
Medioevo, età contemporanea, linguistica,
ah.
filosofia cognitiva, roba del genere, e quindi vi terremo sulle spine, un po' come sui carboni ardenti, come Giucas Casella.
Ah.
E basta.
Io benissimo.
Vi saluto.
Allora, tanti saluti, baci, bacetti
baci.
A tutte e a tutti e
buon,
ci risentiamo.
Buon va male.
Buon va male a
buon
tutti.
Va male.
E ci sentirete anche in replica se ci state ascoltando di sabato alle 2, forse.
Alle 14,
se non sbaglio.
Mi sembra di sì.
Sì, alle 14, significa che non è la diretta ma è una replica e per il resto siamo sempre comunque
con
noi.
Voi.
Voi, noi.
Nella
Ciao.
Vostra mente. Ciao.
Arrivedercela.
Arrivederci.